Beatrice si rivolge a tutte le anime trionfanti che hanno assistito da poco al trionfo di Cristo e della Madonna. Questo sodalizio eletto alla Gran Cena è quindi l'insieme dei beati che si nutrono del pane degli angeli, del pane celeste, del pane di vita, della visione di Dio. Qualche critico ha pensato, siccome Beatrice si rivolge a queste anime perché aiutino Dante a vedere sempre meglio in Dio, e siccome poi Dante verrà interrogato dai tre apostoli, San Pietro, San Giacomo e San Giovanni, rispettivamente sulla fede, sulla speranza e sulla carità, qualcuno ha pensato che questo sodalizio eletto alla Gran Cena si riferisca solo agli apostoli, perché la Gran Cena potrebbe essere l'ultima cena dell'agnello. Beatrice chiede a queste anime di irrorarlo un poco della loro scienza, della loro conoscenza di Dio. Quindi la richiesta è questa: voi che bevete sempre dal fonte dell'acqua che sazia, dell'acqua che a cui egli pensa sempre, oppure, anche qui un'altra spiegazione, dal quale voi ricavate, sapete già quello che egli pensa, visto che per una grazia speciale di Dio costui assaggia prima di morire, prima che la morte lo stabilisca una fine al suo tempo, assaggia quello che cade dalla vostra mensa, quelle briciole di scienza divina che cade dalla vostra mensa. È il concetto già espresso anche nel Vangelo. Tutto questo discorso è intessuto di citazioni bibliche che non sto a ricordarvi. Quindi questa è la domanda di Beatrice alle anime: illuminatelo. E come reagiscono le anime? Le anime sono felici e si mettono a danzare. Si fecero come delle sfere che ruotano intorno a degli assi fissi e fiammeggiano come delle comete. E ancora una seconda similitudine, questo ballo in cerchio viene paragonato alle ruote dentate del congegno degli orologi. E come i cerchi in un congegno di orologio girano sì che il primo sembra quasi fermo e l'ultimo velocissimo, a chi pone mente, a chi osserva con attenzione, così queste anime che ballavano in cerchio, queste carole, danzando in modo differente per mostrare a Dante la diversa beatitudine. Da una ghirlanda, da uno di questi cerchi danzanti, quello più luminoso, si stacca un fuoco così felice che rappresenta, che si vede chiaramente essere l'anima più felice di tutte, e abbandonando quella corona di anime non ne lascia una più chiara di lei. Si tratta di San Pietro. Questa anima gira tre volte intorno a Beatrice con un canto così stupendo, così divino, che dice: la mia fantasia stessa non riesce a ridirmelo, perciò salta la penna e non lo scrivo. Quindi non descrive questo canto meraviglioso, perché non solo le parole, ma persino la nostra fantasia non è capace di descriverlo, perché sia le parole sia la fantasia hanno colori troppo vivi, cioè sono troppo grossolani per descrivere delle pieghe tanto sottili. Il paragone salta dall'aspetto visivo all'aspetto uditivo all'aspetto pittorico. San Pietro si rivolge a Beatrice e dice: tu mi hai pregato con un tale affetto che mi sono allontanato volentieri dalla schiera, dalla bella schiera in cui mi trovavo. Parlò così alla mia donna, ed ella cosa risponde? Lo invita a interrogare Dante sulla fede. Tenta costui di punti lievi e gravi intorno della fede, come piace a te. Quindi esamina costui su questioni semplici o impegnative oppure secondarie ed essenziali sulla fede. Quella fede grazie alla quale tu andavi su per il mare. Si riferisce all'episodio evangelico in cui San Pietro chiede a Gesù di poter camminare sulle acque come lui. Viene trascurata la fase in cui ha un dubbio e sta per affogare, perché anche sia perché Dante vuole dire solo le cose più importanti, no? Di San Pietro, ma anche perché tutto sommato queste anime sono passate anch'esse per quel paradiso terrestre sul quale sono state immerse nell'acqua dell'Etè e delle une. Le anime dei beati hanno solo il ricordo delle cose belle. Ripeti ancora questo concetto: a te non è nascosto, non è occulto se egli ama bene, spera bene e crede bene, perché il tuo sguardo è rivolto là dove si vede ogni cosa. Però è giusto, è bene che tocchi a lui parlare della fede per gloriarla, perché queste anime sono diventate cittadini grazie alla vera fede. Adesso inizia la vera e propria prova d'esame. Dante la conduce come fosse uno studente universitario che deve sostenere l'esame con il suo maestro, un esame accademico. E come era fatto? C'era il maestro che poneva la questione, che propone una questione, un problema, e al baccelliere, da cui si ricava il termine il baccalauréat in Francia, ecco, quello che potrebbe essere lo studente che dovrà poi sostituire il maestro, quindi lo studente ormai è arrivato a un grado superiore di studi, quello che potrebbe essere l'assistente di oggi, ecco, parla dopo che il maestro ha proposto la questione, parla non per terminarla, non per esaurirla, diremmo noi oggi, esaurire la discussione, ma solo per portare le prove del problema. Così, dice, come lo studente, così io mi armavo di ogni ragionamento mentre lei parlava per essere pronto a un tale esaminatore e a fare una tale professione, appunto, di fede. La domanda di San Pietro è diretta: buon cristiano, tu sei un buon cristiano, lo so, però dimmi in modo chiaro che cos'è la fede. Quindi una domanda diretta. Dante non risponde subito, prima guarda l'anima che ha parlato e poi chiede a Beatrice l'assenso di poter esprimersi. Ed essa, Beatrice, prontamente mi fece un cenno veloce perché io spandessi l'acqua fuori dal mio interno fonte. Lo sguardo di Beatrice è fondamentale. È lo sguardo di una persona amata che ora vede in Dio. Seconda osservazione, ancora una volta è Beatrice che invita Dante a esprimere quanto pensa, quanto sente, a comunicare i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi dubbi, in questo caso i suoi convincimenti. Cioè abbiamo dentro tante cose belle, spesso non riusciamo a dirle. Ecco, Dante continua a invitarci in tutto il suo percorso a guardare dentro di sé e ad avere il coraggio di dire, di parlare. Le prime parole di Dante sono il riconoscimento che le nostre convinzioni, i nostri miglioramenti non sono solo frutto del nostro impegno, ma anche della grazia, cioè di forze soprannaturali, forze spirituali a cui noi possiamo ricorrere appunto per migliorare noi stessi e con questo anche il mondo. La prima frase, infatti, è questa: la grazia che mi permette di professare la mia fede, addirittura al primo che ha espresso una vera fede, il primipilo, è un termine tratto dall'esercito romano, renda i miei concetti bene espressi. Ed ora la risposta alla domanda: o padre, quindi quest'anima diventa un padre spirituale, come scrisse, grazie Steve, San Paolo, colui che condusse Roma sulla retta via nel buon filo, che cos'è la fede? È sostanza delle cose sperate e argomento delle non parventi. E questa sembra a me la sua essenza, fondamento delle cose sperate. Che cosa speriamo? Speriamo che la vita non finisca qui e prosegua nell'aldilà. Le considerazioni successive approfondiranno questi due punti e vediamo. Hai detto giusto, dice, senti in modo diritto, purché tu capisca perché San Paolo pose la fede sia tra le sostanze sia tra gli argomenti, cioè le prove, le profonde cose che qui mi appaiono sulla terra sono talmente nascoste che la loro esistenza esiste solo nella fede, cioè nel crederle vere, nel crederle esistenti. È un po' un giro di parole, ma significa che sopra questa credenza si fonda la speranza che esistano veramente. Il credere che esistano queste cose è una fede, è l'essenza della fede. Solo partendo da questa credenza si può ragionare senza avere altre prove. E allora la fede è anche la prova dell'esistenza di queste cose. È un discorso molto contorto, se vogliamo, dal punto di vista logico, ma ha una sua logica. La logica è quella che io posso credere a Dio solo per un atto di fede, non perché la ragione me lo dimostri. Cioè, per carità, ci possono essere anche delle prove fisiche e metafisiche, lo dirà in seguito, ma la base è quella che si chiama la fede. Ah, dice San Pietro, se tutto quello che si conquista con la dottrina fosse capito così chiaramente, non ci sarebbe bisogno di sofismi, e cioè di sottigliezze e di altre contorsioni mentali. Adesso la fede viene paragonata a una moneta e dice: tu adesso hai ben passato, hai valutato bene la lega e il peso di questa moneta, ma tu ce l'hai nella borsa, ce la possiedi? E lui risponde: sì, così lucida e tonda che non mi si inforsa nulla nel suo conio. Inforsarsi è un termine coniato da Dante, e cioè non c'è nessun dubbio, io non ho dubbi. Allora da quella luce profonda che splendeva dice: oh, questa cara gioia su cui si fonda ogni virtù, da dove ti venne? La gioia è una gemma, questa preziosa gemma da dove ti viene? La risposta è solenne, c'è la larga pioggia dello Spirito Santo che si è diffusa, che è scesa sulle pergamene, cuoia vecchie e nuove, quindi sull'Antico e il Nuovo Testamento, costituisce per me un argomento della verità così stringente che in confronto ogni altra dimostrazione mi sembra ottusa, cioè poco convincente, fiacca. Quindi io tratto la fede dalle Sacre Scritture. La prova che mi ha aperto gli occhi alla verità sono le opere miracolose che la natura non poteva aver compiuto. Ma, risponde San Pietro, chi ti assicura che quelle opere ci siano state veramente? Te lo dice proprio quel testo che si vuole dimostrare essere vero. Allora la risposta è: se il mondo si convertì al cristianesimo senza miracoli, questo è un tale miracolo che gli altri valgono la centesima parte, perché tu hai seminato la buona novella in un campo in cui sei entrato povero e digiuno, quindi senza mezzi, ma grazie alla tua opera si è trasformata in una vigna che purtroppo ora è abbandonata. Dante non rinuncia a polemizzare con il suo tempo. Finito questo, le anime dei beati cantano un inno di lode a Dio. Segue ora l'idea che nell'esame Dante sia passato dalle radici di una pianta fin su l'albero, fino alla chioma, e adesso stia esaminando le ultime fronde. È interessante questa frase: la grazia che donnea con la tua mente, la grazia che amoreggiava con la tua mente, ti aprì la bocca in modo corretto. Dondea è un termine tipico delle poesie d'amore. Che cosa significa? che non basta ragionare, bisogna metterci il cuore anche nei ragionamenti, bisogna trasmettere anche nel ragionamento tutta quell'intima bellezza e quell'intima armonia che costituiscono il vero stato di grazia. Ora bisogna che tu esprima, ora conviene che tu dica quello che credi, cioè qual è il contenuto della tua fede e quali sono le fonti da cui hai tratto questa credenza. Dante riprende la domanda e dice: tu mi chiedi di esprimere la forma del mio credere e anche il motivo per cui credo queste cose. E ti rispondo: o Santo Padre, che vedi ora ciò che credesti sulla terra nel momento in cui tu giungesti al sepolcro superando piedi più giovani. Qui Dante forza un po' l'episodio in cui San Pietro e San Giovanni corsero al sepolcro dopo che le donne dissero che non c'era più il corpo di Cristo, e San Giovanni arrivò per primo perché era giovane, però si fermò e aspettò che entrasse San Pietro perché era più vecchio, quindi per rispetto. E qui forza un po' la scena. La sua credenza è questa, la sua fede è questa, in un Dio solo, eterno, che muove il cielo immobile e muove tutto il creato con amore e con desiderio. Dice: non ho prove solo fisiche e metafisiche, ma me lo dà anche la verità che piove, che nasce dai libri di Mosè, dei profeti, dei salmi, dall'Evangelo e da quello che avete scritto voi, che siete diventati santi grazie alla ispirazione dello Spirito Santo. E credo in tre persone e credo che queste tre persone siano di una sola essenza e contemporaneamente trino, ma che permette di dire sia essi sono sia egli è. È la dottrina evangelica che mi sigilla la mente, che mi imprime nella mente questa sicurezza che la condizione divina sia questa. Questo è il principio, questa è la favilla che si dilata poi, che si trasforma poi in una fiamma vivace e scintilla in me come una stella nel cielo. È il mio punto di riferimento più chiaro. Qualcuno ha pensato che questo esame, condotto in questo modo così scolastico, sia stato determinato da accuse di eresia che gli venivano rivolte dai suoi contemporanei. Vero o non vero, Dante comunque ha infuso in questo canto le sue convinzioni più profonde sulla fede e non dobbiamo pensare che siano magari esagerate perché voleva dimostrare a tutti che lui era corretto, che era ortodosso, nell'ortodossia. Il canto termina con un'altra similitudine. Dante paragona San Pietro al Signore che ascolta da un servo una lieta novella e appena il servo termina, per la felicità lo abbraccia, congratulandosi appunto, felice per questa buona novella. Allo stesso modo San Pietro, cantando le benedizioni su di lui, lo abbraccia o anzi gira intorno a lui tre volte mostrandogli l'approvazione per quanto aveva detto. Direi che uno dei messaggi del 24esimo canto si può considerare questo: la necessità, il dovere e il piacere di condividere con gli altri il proprio percorso umano, che può essere quello conoscitivo, intellettuale, ma può essere anche quello culturale, quello morale e addirittura spirituale. Dante, infatti, i traguardi che ha raggiunto li vuole condividere con noi, poi poeticamente li condivide con i beati, con i santi del paradiso. E in questo stato d'animo in cui vige il piacere, la gioia, la felicità, c'è la felicità sia della propria conoscenza dell'uomo, della terra, di tutto, e conoscenza di Dio, che è tale questa conoscenza che si ha il desiderio di comunicarla. Ecco la comunicazione, non solo, ma se, perché nel paradiso? È perché il paradiso è proprio la comunione dei santi. Comunione vuol dire anche comunicare, anche direttamente, però qui ha bisogno delle parole e le usa per il piacere di condividere con gli altri quanto sa e le conquiste che ha raggiunto. Perché purtroppo la conoscenza a volte non ha questo fine. L'abbiamo visto con Ulisse che aveva fallito. Perché? Perché la sua sete di conoscenza non era guidata dalla virtù. Cos'è la virtù? La virtù è una disposizione d'animo a fare il bene, a vivere secondo rettitudine. La conoscenza deve avere questo fine. Quindi io più conosco e più scelgo il bene. Questa è l'idea della virtù. Le virtù teologali in più, quindi la virtù della fede poi, ci mette in comunicazione con un altro mondo rispetto a quello conosciuto dai sensi, di cui possiamo avere esperienza, che se diventa il fine ultimo della nostra ricerca di conoscenza potrebbe portarci al fallimento, come è successo a Ulisse. La virtù della fede in particolare serve a introdurci in un mondo che non è quello sensibile, un mondo soprannaturale. Si parla di teologali perché riguardano Dio, sì, ma riguardano l'uomo che si mette in comunicazione con l'infinito. Lo spirito, insomma, altro dal mondo sensibile, al quale si accede non semplicemente con i dati sensoriali, con la natura, con le nostre sensazioni, neanche con il ragionamento, per cui il ragionamento a un certo punto deve riconoscere la sua insufficienza, la ragione, l'intelletto deve dire: beh, io arrivo fino a qui, poi basta. Però per entrare in questo ci vuole un atto di fede. Quindi è una forma di conoscenza, chiamiamola superiore. Secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, le virtù teologali rendono le facoltà dell'uomo, quindi tutte le facoltà, idonee alla partecipazione alla natura divina. Questa è una definizione del catechismo che corrisponde esattamente a quello, al viaggio che sta compiendo Dante. Dante affina sempre più le sue facoltà in modo da renderle idonee a vedere Dio, a partecipare alla natura divina.